testa, cuore, dita. Musica classica su Radio Fly con Simona Neri.
Questo è l'appuntamento con testa, cuore, dita, la musica classica su Radio Fly. Buongiorno a Simona Neri, ciao.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Fly. Siamo appunto alla nostra terza puntata della rubrica testa, cuore e dita, ovvero i tre requisiti di un buon pianista, appunto secondo Mozart. Ed oggi vi vado a parlare proprio di un pianista, di Franz Liszt, del suo pianoforte, ma non parliamo solo di lui, parliamo dei virtuosi, i virtuosi in musica. Si dice che Franz Liszt stava al pianoforte come Paganini stava al violino. Ecco, personalmente, da pianista quale sono, le partiture di Liszt provocano un certo senso di inquietudine proprio alla prospettiva di doverle affrontare, perché detto in parole povere, sulla carta, sullo spartito c'è più nero che bianco, quindi ahimè ci vuole una grande tecnica e una grande preparazione. Chi è il virtuoso? Ecco, Liszt nasce nel 1811, muore nel 1886 ed è proprio in questo periodo storico che si afferma la figura del virtuoso. Ecco, se me lo doveste chiedere, il virtuoso per me è colui che esegue una cosa difficile facendola sembrare facile. Ecco, sembra appunto che Liszt abbia inventato una tecnica particolare per destreggiarsi in questa selva di note che scaturivano dalla sua penna. La melodia viene affidata ai soli pollici della mano sinistra e della mano destra, mentre tutto il resto, come sentirete, gli arpeggi, tutti gli arricchimenti e le varie acrobazie, rimane invece appannaggio delle altre dita, delle altre 8 dita. In questo modo Liszt eseguiva cose davvero difficilissime. Ecco, la definizione calza perfettamente. Quindi la parola virtuoso, che è nata con questo senso, quindi un senso tecnico, ha poi subito un deterioramento e rischia di far pensare a volte che sia soltanto tecnica senza nessuna sostanza. Ecco, tutto fumo e niente arrosto, un po' come quello che succede durante il periodo del manierismo. Ovviamente basta ascoltare una sola delle sue composizioni per accorgersi che non è questo il caso, cioè in Liszt c'è la tecnica, ma c'è il sentimento, c'è la brillantezza. È veramente un artista molto molto controverso, e siccome vi ho detto che stava al pianoforte così come Paganini stava al violino, iniziamo proprio ascoltando La Campanella, che è un brano famosissimo che riconoscerete subito fin dalle prime note. La Campanella è appunto un brano, questo è il nome che è stato dato ad uno dei 6 splendidi studi che Liszt ha elaborato proprio sulla musica di Niccolò Paganini, un altro straordinario compositore ed interprete. E questo è proprio una riscrittura per pianoforte di una melodia conclusiva del concerto, ovviamente per violino, di Paganini, il numero 2 in si minore per l'esattezza, il cui tema viene accompagnato dall'inusuale suono di una campanella molto particolare, da qui proprio il nome che viene dato a questo studio e a questa interpretazione di Liszt. Dal punto di vista pianistico è davvero molto interessante. Io vi lascio all'ascolto della Campanella di Liszt, ovviamente pieno di bellissimi trilli e di salti che presuppongono una tecnica veramente molto molto particolare per eseguirla.
Thank you.
meritava, no? Meritava ascoltarla fino alla fine, questa campanella, questo brano bellissimo, vi assicuro, ecco, da pianista, che è davvero complicatissimo da suonare, con questi salti che veramente presuppongono, ecco, una tecnica molto molto elaborata e davvero professionistica. Quindi abbiamo capito qual era il tocco di Liszt: il sentimento, la brillantezza, la forza e l'assoluta precisione. Pensate, a detta dei testimoni, lui non si limitava a suonare il pianoforte, lo assaliva addirittura, lo ribaltava tirandone fuori quello che si poteva tirare fuori, e il suo collega e amico, almeno per qualche tempo, perché poi insomma i rapporti non furono poi così, diciamo, pacifici e amichevoli, parlo di Chopin, che invece preferiva ed insegnava un tocco molto molto delicato. Ecco, nelle prossime puntate parleremo anche di Chopin, dei suoi valzer e dei suoi notturni veramente meravigliosi e sognanti. Ecco, Chopin provava veramente un'autentica ansia quando si vedeva arrivare gli allievi che gli passava Liszt, che suonavano le sue composizioni invece con un cipiglio che era feroce, drammatico e a volte anche disperato, quindi capisco che Chopin fosse davvero in difficoltà di fronte a questi allievi. Ecco, Liszt, come avrete capito, aveva un temperamento che si può definire complesso o instabile. Ecco, lo definirei più instabile nella peggiore delle ipotesi, perché fu sempre veramente molto sensibile, anche molto combattuto tra il fascino della spiritualità cristiana ma anche dal fascino delle donne. Ecco, lui ha vissuto sempre il tentativo di conciliare il proprio lato ascetico con quello più mondano, per cui attraversava ciclicamente delle crisi mistiche ma anche delle crisi depressive. Ecco, si può immaginare che un artista riversasse tutto questo sul pianoforte. Ecco, lo scompiglio che gli agitava l'anima, lui lo trasferiva nelle sue interpretazioni e anche nelle sue composizioni. Ecco, alcune delle testimonianze lo descrivono mentre alto e molto imponente anche per l'epoca, con i capelli sciolti sulle spalle, suonava a volte con un'espressione angosciata e a volte con una grande esaltazione, a volte addirittura faceva vibrare il pavimento della sala e a volte trasaliva lui stesso. Ecco, quindi spesso si ritrovava estenuato veramente tra le braccia dell'amico che girava le pagine dello spartito. Forse erano crisi epilettiche, qualche medico lo ha anche interpretato in questo modo, tant'è vero che era un giovane di salute molto cagionevole e da piccolo aveva avuto problemi. Ecco, qualcuno diceva anche che facesse queste cose, queste scene per attirare più pubblico e attirare più attenzione su di lui. Ecco, Berlioz afferma di averlo sentito interpretare fin troppo personalmente la sonata per pianoforte di Beethoven, aggiungendo cadenze, trilli, cambiando velocità secondo il proprio sentimento. Ecco, Berlioz è un testimone di questo aneddoto, e d'altronde se c'è qualcuno che può prendersi delle libertà con la musica di Beethoven, ebbene sì, questo è proprio un pianista di eccezionale talento, proprio come Franz Liszt. Adesso, amici, vi faccio ascoltare invece Il sogno d'amore, che, ecco, riesce a riassumere tutto quello che vi ho appena raccontato, ovvero questo virtuosismo, ma anche questa passione, questa estrema dolcezza. Ecco, dentro questa composizione possiamo vedere tutte le contraddizioni delle corde emotive dell'animo umano e senza dubbio quelle di Franz Liszt. Ecco, il notturno numero 3, Sogno di amore, tutti questi aspetti vengono esaltati e lo sentirete. Passiamo da una serenità iniziale alla drammaticità della fase centrale per poi raggiungere nel finale invece anche una fase di malinconica contemplazione che appartiene all'ispirazione di ogni compositore romantico, no? Vi ricordate che la scorsa puntata abbiamo parlato proprio della luna come elemento ispiratore? Ecco, questo è il tema principale di questa composizione breve, descrive un sogno d'amore che troviamo anche nel titolo, ma per Franz spesso l'amore si trasforma in un tumulto di sentimenti che lui descrive energicamente nella parte centrale e in piano stile. Ecco, ripropone lo stesso tema in un registro acuto del pianoforte, quindi dopo una serie di veloci passaggi virtuosistici tipici della sua scrittura ritorna l'incanto che troviamo all'inizio. È veramente un brano molto bello e riconosceremo anche qui tutta la sua brillantezza ed il suo sentimento.
Thank you.
Allora, vi è piaciuto Il sogno d'amore? Veramente bellissima, si capisce proprio tutta la dolcezza e tutte le contraddizioni dell'animo di questo virtuoso, di questo compositore davvero geniale e davvero straordinario. Allora, la nostra trasmissione si chiama Testa, Cuore e Dita, ovvero i requisiti che deve avere un pianista secondo Mozart, un altro grandissimo del panorama della musica classica. E allora, alla fine del nostro appuntamento, io mi sento di dare dei consigli non richiesti per pianisti, perché accanto a testa, cuore e dita, oggi con Liszt aggiungiamo altre caratteristiche. Aggiungiamo l'ingegno per sbrogliare tutti i grovigli di questa selva di note che lui ci ha lasciato in eredità, tecnica per far sembrare tutto una passeggiata. Non sembrano delle passeggiate queste meravigliose composizioni, queste difficilissime interpretazioni, quindi ingegno, tecnica e arte scenica per coltivare, nonostante tutto ciò che sta succedendo, l'estetica di un gesto assolutamente naturale e assolutamente disinvolto. Quindi chiudiamo la nostra trasmissione con queste note, con questi consigli per pianisti, diciamo professionisti e non, per amanti della musica classica, e ricordiamo che questa trasmissione...
Sì, questa trasmissione la potete ascoltare in diretta, non solo in FM, ma anche in diretta Facebook, tutti i venerdì a mezzogiorno, e poi in replica la domenica mattina alle 7. Presto poi la metteremo anche in streaming sul sito di Radio Fly. Quindi grazie a Simona Neri di essere stata con noi per questa terza puntata di Testa, Cuore, Dita. L'appuntamento è a venerdì prossimo.
Arrivederci a tutti. Venerdì prossimo parleremo di donne.
Ah, vedi? Grazie, ciao.
Cuore, Dita, musica classica su Radio Fly con Simona Neri.